su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Anche questa sera andremo a cercare di capire, di sviscerare un argomento estremamente interessante, anche se effettivamente è un argomento che a prima vista potrebbe non essere importante, ma è importante sia sotto il profilo politico e sia sotto il profilo economico, cioè questa è geopolitica. Ecco, non so se tra di voi c'è qualcuno che si ricorda la trasmissione che è stata fatta da Zuzenberg, dove parlavamo dei diamanti. Parlavamo della crisi del mercato diamantifero, siamo andati a vedere alcune cause di questa crisi diamantifera, abbiamo esposto queste cause, abbiamo detto che i valori e gli interessi dei popoli sono diversi dagli interessi dei diamanti. I diamanti è un prodotto, è un sasso, è un minerale, chiamiamolo come ritenete voi più opportuno, che non porta alla sopravvivenza del genere umano, non porta niente che possa avere il genere umano, che serve al genere umano per stare meglio, per vivere meglio, per avere dei rapporti migliori all'interno delle proprie comunità e tra le varie comunità. Ecco, adesso c'è un'altra crisi, noi vi anticipiamo, c'è una crisi del problema dei mercati diamantiferi, giovani paesi hanno scoperto i diamanti e quindi sostanzialmente ottentano di portare via il monopolio che avevano i paesi cosiddetti del primo mondo o comunque anche del secondo mondo. Adesso paesi emergenti, come si può dire dello Zimbabwe o della Costa d'Avorio o del Congo, Repubblica Democratica, l'ex Congo Brazzaville, ecco, questi stanno tentando di rompere il controllo sui diamanti soprattutto da parte dei nordamericani, dei poteri forti nordamericani, e diciamolo pure senza aver paura di dire qualcosa che ormai è risaputo, che l'imperialismo americano nella sua fase di crisi ormai palese ed evidente e irreversibile, tenta di scatenare guerre per il controllo del petrolio, per il controllo del gas, per il controllo dei diamanti, per il controllo dell'oro, per il controllo di tutte queste materie. E siccome che da un punto di vista dell'egemonia non è in grado di portarlo avanti, dell'egemonia diplomatica, dell'egemonia politica, dell'egemonia economica, adesso tenta di mettere in campo che cosa? La forza militare che ha ancora a disposizione, anche se questa forza militare che l'imperialismo americano, i nordamericani hanno a disposizione, è diventata estremamente costosa e non è detto che sia sufficiente per avere il controllo o l'egemonia del mondo o comunque di parte del mondo. Non dimentichiamoci che la guerra contro il Vietnam è stata una guerra che l'America gli è costata più in termini di dollari che no il piano Marshall. Non dimentichiamoci che la crisi economica che l'America e il mondo occidentale sta vivendo adesso ha le sue radici nella guerra del Vietnam, perché nel 72, il 27 gennaio del 72, Nixon cosa ha fatto? Non ha più parificato i dollari americani all'oro, cioè ha detto: noi non ci interessa che avere una copertura quando stampiamo i dollari, noi stampiamo dollari a bizzeffe, a volontà, stampiamo dollari finché abbiamo carta e colore, a prescindere dalla nostra capacità di avere un ammortizzatore che poi è sempre stato l'oro. Difatti gli americani da quel momento hanno difeso l'oro, hanno difeso il dollaro non attraverso l'oro, ma attraverso la loro potenza militare, e attraverso la loro potenza militare hanno cercato di controllare un po' tutti. Ecco, è un momento in cui l'imperialismo americano era in difficoltà estrema, ma lo stesso socialimperialismo sovietico era in difficoltà, e quindi ha avuto un certo buon gioco gli Stati Uniti per avere questo controllo. Però alla lunga, dopo una quarantina d'anni, e quindi da un punto di vista storico 40 anni non sono niente, gli Stati Uniti stanno pagando, e da prima potenza mondiale, da potenza planetaria, stanno rotolando in un baratro che avrà come conclusione di questo baratro lo sfascio degli Stati Uniti d'America, perché gli Stati Uniti d'America si stanno sfasciando, e non è da escludere che gli Stati Uniti, come sono stati come concepiti o come noi li vediamo, non esistono più, non potranno esistere più nel giro di magari di 10-12 anni, non oltre. Ecco, allora l'estremo tentativo di questo stregone della politica che risponde al nome di Barack Obama, adesso tenta, insieme alla sua socia Hillary Clinton, di controllare il mercato dei diamanti, e controllare il mercato dei diamanti dopo, diciamo, la seconda metà del 2000, cioè dal 2005 fino adesso, si è spostato, perché lo Zimbabwe hanno trovato Amaranz, che è il confine tra il Mozambico e Sudafrica, hanno trovato i diamanti che sono a livello, non devono neanche scavare nelle miniere, sono a livello di superficie, sono lì insieme alla sabbia e quant'altro. Naturalmente adesso gli americani, come hanno fatto gli americani, i francesi e gli inglesi, tentano di dare una giustificazione etica, morale, sul fatto che si preparano ad aggredire per interposta persona lo Zimbabwe, e anche la stessa Costa d'Avorio deve avere paura, perché potrebbero scattare anche un'aggressione nei confronti di queste due nazioni per impossessarsi dei diamanti, per impossessarsi di diamanti che sembra che senza grosse ricerche, che i diamanti in Zimbabwe siano veramente moltissimi. Ecco, se noi andiamo a vedere che in Venezuela ci sono ogni anno circa vendono 25.000 carati, nella Costa d'Avorio se ne vende 1 milione di carati l'anno, e nello Zimbabwe possiamo, anche se non abbiamo cifre ben precise, possiamo pensare che si aggiri oltre i 2 milioni di carati l'anno di diamanti. Ecco, questo può farvi capire la tensione che si pone nei confronti dello Zimbabwe, e della stessa Costa d'Avorio. Adesso gli americani, i nordamericani, tentano di muovere i loro governi ascari, più che amici, per mettere lo Zimbabwe e anche altre nazioni in contrapposizione al cosiddetto processo di Kimberley, dove che c'è stata nel 2000, nel maggio del 2000, una conferenza dove si diceva che i diamanti dovevano essere certificati che non erano frutto di violenze e che non dovevano servire a fare la guerra o fare la guerriglia. Ecco, pensatevi la stupidità di questo cosiddetto processo di Kimberley, perché gli americani, potremmo dire la stessa cosa col petrolio, non si vende il petrolio a nessuno se questo petrolio viene usato per fare la guerra o per fare la guerriglia. Siccome che il petrolio viene usato per fare la guerra e la guerriglia, non si dovrebbe dare più petrolio a nessun paese che è in guerra o in guerriglia o comunque ci sono una situazione di violenza all'interno del paese. Capite che tutte queste storie che si inventano i cosiddetti stati civili, i cosiddetti nordamericani, non solo i nordamericani ma anche i paesi europei, sono storie che lasciano il tempo che trovano. Magari la gente non li conosce, perché adesso io vorrei sapere se qualcuno sa cosa è successo nel maggio del 2000, il processo di Kimberley, dove si discuteva sul fatto che che i diamanti fossero insanguinati, che fossero oggetto di violenza, eccetera. Non lo sa nessuno, però adesso i nordamericani cosa fanno? Adesso faranno dei film sui gioielli, sui diamanti insanguinati, ne hanno fatto qualcuno qualche anno fa, cercheranno di mettere i riflettori soprattutto sullo Zimbabwe, e faranno di tutto perché il Mozambico e il Sudafrica si facciano scatenino una guerra contro lo Zimbabwe, poi c'è anche il Sudafrica, i suoi interessi nel scatenare questa guerra, e questa guerra dovrebbe portare al controllo del più grande giacimento diamantifero del mondo conosciuto fino adesso, cioè a Marange, che è appunto, come dicevano prima, era al confine col Mozambico e col Sudafrica. Ecco, questo è quello che tenteranno di fare gli americani che si sono impossessati delle materie prime di tutto il mondo, scatenando guerre trovando a pretesto cause giuste anche per scatenare delle guerre che erano semplicemente delle guerre per controllo economico di territori, di stati, di materie prime. Ecco, questo è quanto si prospetta. Questa è una prospettiva che fa tremare i polsi. Vi diciamo fin d'ora che qualsiasi cosa che diranno sullo Zimbabwe, sulla Costa d'Avorio e su altri paesi diamantiferi non ha nulla a che vedere con l'oggetto specifico che diranno, ma ha da vedere col tentativo di avere il controllo di diamanti. Quindi il controllo di diamanti corrisponde anche a che cosa? A fare loro dare loro il valore al diamante. Non sto qui a ripetervi tutto quanto il discorso fatto sulla trasmissione che rimanderemo in onda, perché prima di questo commento manderemo in onda la trasmissione fatta a Zuzenberg sui diamanti, e vedrete anche da quella trasmissione, più aggiunta da questa, che la guerra, praticamente siamo allo scatenamento della guerra come è successo con la Libia, per il controllo delle materie prime e per impedire a qualsiasi Stato che si prospetta e non sia e cerchi una sua autonomia, cerchi un suo sistema più o meno giusto, questo noi non stiamo qui a discuterlo, cioè faranno di tutto per aggredirlo, ma queste aggressioni a questi paesi, che sostanzialmente sono poi paesi indipendenti, non potranno che portare verticalmente all'affossamento di tutto il sistema capitalistico. Sì, perché l'unica possibilità che ha questo sistema, il sistema nordamericano, il sistema capitalistico, il sistema imperialistico, il predominio, il monopolio dell'economia, può portare a una guerra generalizzata. Adesso ci sono guerre a bassa intensità, ci saranno una guerra generalizzata, e questa guerra generalizzata non è da escludere che porti allo stesso confronto atomico e quindi alla distruzione dell'umanità. Questi personaggi, questi che sono gli elementi neri della Terra, potrebbero farsi scappare anche il controllo di queste guerre e portare alla distruzione del mondo. Quindi il nostro dovere è fermarli in tutti i modi, non credere alle chiacchiere che questi ci propinano continuamente, ma cercare in tutti i modi di liberare i nostri popoli, di fare assumere un'indipendenza dei nostri popoli e di attaccare il nemico che è un nemico non soltanto di alcuni popoli, ma è un nemico dell'umanità, e di metterlo nelle condizioni di non nuocere. Questo dipende da noi e dalla nostra volontà e dalla nostra determinazione per raggiungere l'obiettivo, che è un obiettivo di pace, di fratellanza, è un obiettivo che dovrebbe eliminare la guerra. Questi personaggi scatenano guerre in tutte le parti del mondo in continuazione. Quindi noi possiamo concludere con un grido: viva i popoli, abbasso l'imperialismo, abbasso i guerrafondai. Questo è il nostro obiettivo. Vi saluto tutti quanti e spero che anche questa trasmissione sia di vostro gradimento. Arrivederci.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta e la trasmissione del Partigiano Pensiero, che va in onda la domenica alle ore 22. Vi stiamo trasmettendo da Zuzenberg perché stiamo facendo un giro per la mite Europa e faremo altre trasmissioni dall'estero, altre trasmissioni fuori dai nostri territori del Veneto. Ecco, oggi vorremmo parlare della crisi dei diamanti. La crisi dei diamanti, che è particolarmente grave o accentuata in questo periodo, perché ogni crisi petrolifera c'è anche una crisi conseguente dei diamanti, c'è una crisi conseguente del superfluo, c'è una crisi che investe tutto una certa nicchia dell'umanità, se così vogliamo usare il termine. Ecco, nel 75, durante le crisi petrolifera che tutti ben ricordano, o comunque per chi è più anziano ricorda e l'altro l'ha letto nei libri, c'è stata la crisi petrolifera e abbiamo avuto una diminuzione della richiesta di diamanti del 70%. Oggi c'è una crisi che direi supera abbondantemente la crisi del 75, 74, 75, perché oggi non è una crisi che investe il settore del petrolio, o comunque che investe chi c'è un ricatto sostanzialmente da parte di chi produce il petrolio. Oggi è una crisi che va oltre il petrolio, che è una crisi che investe la società in tutti i suoi rami, in tutti i suoi settori, che vanno, ribadiamo, dall'emergenza migranti alla crisi finanziaria, perché è stata quella che ha dato il via, ma anche alla crisi industriale. Cioè, siamo di fronte non tanto a una crisi determinata dal possesso o dal non possesso di titoli, cioè di carta, a una crisi che ha investito il settore della produzione. Ecco, se nel 75 c'era stato un 70% in meno di richiesta dei diamanti, oggi la crisi della richiesta di diamante va dalla russa Alron, che è una delle più grosse, che ha un meno 90,8%, alla BERS, che è praticamente la compagnia storica, quella che ha in pugno, diciamo così, se non il monopolio quasi della distribuzione dei diamanti, quindi anche non solo della distribuzione, ma anche della ricerca dei diamanti, delle miniere diamantifere, e poi ci sono altre compagnie diamantifere, che è la BHP Billiton, c'è poi la sudamericana Rio Tinto, poi c'è la Lever Lievinin, che questo è diciamo così, il presidente della società diamantifera, è un russo, che però i diamanti e sue miniere diamantifere sono in Angola. La crisi è stata anche determinata dal fatto che nel quadro di una crisi generale c'è stata una serie di fallimenti delle società diamantifere indiane, i quali hanno immesso nel mercato una quantità di diamanti tali da mettere sostanzialmente in crisi tutto il settore della vendita dei diamanti, perché c'era un surplus di offerta e la richiesta era più bassa. Questo è il quadro. Ma perché dire queste cose? Perché porre e verificare esaminare questo fattore. Ecco. Teniamo presente che la filosofia che ci ha imposto, diciamo così, il mondo occidentale, ma non solo il mondo occidentale, cioè tutto il mondo, che sfoggiare una serie di materie o di minerali che non si trovano, quindi minerali rari, sia segno di potere, sia segno di forza, dia praticamente al possessore una capacità quasi imponente di mettere in soggezione chi gli è di fronte. Doti ponetiche, mi sfugge la parola, chiedo scusa. Comunque, questa è la filosofia occidentale, mentre noi dobbiamo affermare che il diamante è un minerale, è una pietra, l'oro anche. Anche la carta moneta non è altro che un pezzo di carta colorato. E tutto questo cosa comporta? Comporta il fatto che qualcuno ha deciso di dare un valore a una moneta, a una carta, a un pezzo di carta, a un pezzo di minerale, e in base a questa convenzione abbiamo deciso di procedere. Ma ricordiamoci che francamente, no, questo, se qualcuno dice che il re è nudo, cioè che queste cose non valgono assolutamente niente, viene a cadere tutto quanto il palco su cui si è costruito la potenza dei potenti, scusatemi questo gioco di parole, e mentre credo che il mondo nel suo insieme, nella sua globalità, abbia altre necessità. La necessità del mondo è quella di sopravvivere, di vivere, deve mangiare, deve vestirsi, deve avere un rifugio, deve avere un sistema sanitario che gli permetta di vivere dignitosamente e vivere in tranquillità. Se questo non avviene, se parte del mondo non è in grado di avere soddisfatto delle esigenze materiali minimali, è evidente che poi si riversa questa crisi, si riversa nel nostro contro, diciamo così, i fortilizi di chi sta bene. Di chi sta bene è l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, Giappone e qualche altro, non molti. In una società come la nostra, dove la trasmissione dell'immagine, la trasmissione del pensiero, la trasmissione anche la capacità di spostamento sono molto superiori rispetto a quanto avveniva 100, 200, 300, 400, 1000 anni fa, ha portato a uno sconvolgimento, e a una messa in crisi di tutta la filosofia che veniva dagli antichi egiziani, dalla Grecia, dal mondo orientale anche, dalla Cina, dall'India, cioè il superfluo messo, il superfluo che, che cos'era il superfluo? Il superfluo era a danno dei poveri, a danno di chi non aveva niente per sopravvivere, e il sistema sostanzialmente era farli sopravvivere finché potevano dare reddito, dare al padrone, dare al boss locale energia. Una volta che questo non veniva, non interessava assolutamente che questo vivesse o morisse. Sostanzialmente quello che hanno fatto i tedeschi con gli ebrei, con la Shoah, è stata la stessa cosa, forse ancora peggiore quella che hanno fatto loro, ma comunque c'era il tentativo di usare finché era possibile l'energia di chi aveva energia. Chi non aveva più energia doveva essere soppresso, e essere soppresso anche creando meno disagi possibili per loro, per i padroni, per chi voleva dominare, per chi voleva schiavo. Il schiavo doveva vivere finché aveva energia e poi doveva essere soppresso magari nei forni crematori. Ecco, questo era l'inquadratura che c'era, che è stata fino a qualche decennio fa. Adesso i più deboli, i meno ambienti, chi lotta per la sopravvivenza giorno dopo giorno, si sta ribellando e sta volendo vivere e volendo sopravvivere. Ecco, questo è il quadro, diciamo così, di come si muove il mondo, il problema degli immigranti, eccetera, no? È di difficile risoluzione finché esiste un mondo che si preoccupa della crisi dei diamanti, che si preoccupa della crisi dell'oro, che si preoccupa del superfluo. È evidente che a questo punto c'è l'assalto da parte dei paesi che non hanno queste necessità, l'assalto ai forni, l'assalto all'Europa, ai Stati Uniti, a tutti. A tutto chi produce pane. In termine metaforico, il produrre pane significa produrre sopravvivenza. Quindi il sistema su cui dobbiamo misurare la grandezza dei popoli, di un popolo, è non solo, non tanto l'esternare il superfluo, ma avere assieme ai paesi e ai popoli del terzo mondo la capacità di fornire gli elementi basilari per la sopravvivenza dell'essere umano. Ribadisco, mangiare, vestire, avere un rifugio e avere un sistema sanitario che ci metta nelle condizioni di non di non morire sostanzialmente. Ecco, mentre dobbiamo tenere presente che nel mondo, ecco, chi vediamo questi disperati, questi disgraziati, chiamiamoli come vogliamo, che coi barconi vengono su dall'Africa, dal Medio Oriente, che vengono su per tentare in qualche modo di vivere, e siamo sicuri che questi che vengono su sono di pori disgraziati e sono a sua volta manovrati da chi da dei criminali che giocano su queste disgrazie per i loro interessi, per i loro sporchi interessi. Ecco, non dimentichiamo che finché questo problema rimane, ma rimane non come nicchia, non come quadro controllabile, ma che rimane come elemento di massa, le organizzazioni terroristiche avranno gioco non tanto sul fatto che arruolano ma sul fatto che loro usano questi come pretesto per attaccare l'Occidente non solo con le armi, non solo con le bombe, ma anche da un punto di vista filosofico, da un punto di vista morale, perché loro, e in parte hanno ragione, anzi direi hanno ragione, dicono che la situazione di disagio, la situazione precaria di una grande parte dell'umanità è determinata dai paesi ricchi. Ecco, diciamo che più che determinata dai paesi ricchi, è determinata da chi è a capo di questi paesi ricchi, di chi usa l'economia di questi paesi ricchi, che usa l'economia e che ha in pugno l'economia di questi paesi ricchi. Ecco, quindi bisogna assolutamente trovare e verificare un nuovo modo di vivere, una nuova filosofia di vita, una nuova filosofia di vita che si basi non sul superfluo, ma si basi sull'essenziale. Ecco, perché ricordatevi che voi potete avere un diamante, potete avere più diamanti, potete avere oro, più oro, potete avere soldi, più soldi, ma tutto questo è in parte minerale, in parte carta, carta colorita. I soldi sono carta colorita. I soldi non vogliono dire niente. Primo, perché chi li può usare i soldi per alzare o abbassare il loro valore in continuazione, e dall'altra parte c'è chi ha diamanti eccetera che non contano niente, sono del minerale anche se raro. Perché invito tutti quanti a poter provare a mangiare dei diamanti, provare a mangiare dell'euro, dei dollari, dell'oro. Ricordatevi che anche se voi avete dei francobolli che costano moltissimo, o che sono valutati, non che costano, che sono valutati moltissimo, se però non c'è nessuno che li acquista, voi questi qui, questi francobolli potete buttarli via, oppure potete andare a mangiarli, vedere se soddisfano in qualche modo il vostro appetito. Ecco, io a suo tempo dicevo, ho detto, suscitando l'ilarità e anche le critiche di qualcuno, quando si parla agnello di Dio che togli la fame del mondo, dicevo, agnello di Dio togli la fame del mondo. Cioè, finché abbiamo della gente che muore di fame, non abbiamo neanche un'adesione cosciente e convinta né alle religioni né a delle filosofie politiche. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma il peccato fondamentale, il peccato più grande del mondo è la sopravvivenza dell'individuo, della comunità. E quindi agnello di Dio togli la fame del mondo. Questa è la preghiera che noi facciamo. Ecco, con questo ho concluso i miei 20 minuti. Spero di non avervi annoiato. Spero di aver detto delle cose che possono in qualche modo far riflettere. E ci risentiamo in una nuova prossima trasmissione. Ci sentiamo. E nel frattempo vi saluto da Radio Nazionale Veneta, saluto tutti quanti e arrivederci.